23 gennaio 1991. Nonostante i ripetuti inviti di Nicola a segnare i vari suoi interventi nei confronti di Antonella, in questa particolare situazione determinata della malattia del padre, solo oggi mi accingo a farlo, ma mi accorgo che i miei ricordi non sono più precisi, specialmente quelli riferentisi alle date. Farò del mio meglio chiedendo aiuto al mio Nicola e pregandolo altresì di perdonarmi. Tempo fa egli mi aveva avvertito della gravità del male di Adriano. Mamma, Adriano sta male. Il tono era stato tale da farmi percepire un grave pericolo, ma mentre lo comunicai ad Angela, non ebbi il coraggio di dirlo ad Antonella. Successivamente, intorno al 19 o 20 dicembre, nel leggere ad Antonella un messaggio di Nicola in cui lui, riferendosi agli episodi della sua vita terrena, si era definito negatore di Dio, fu tale la reazione di Antonella che negò la veridicità di quel messaggio perché, a suo avviso, Nicola aveva sempre creduto. La risposta di Nicola fu illuminante, soprattutto per me, perché mi fece comprendere come non basti definirsi buoni, onesti, lavoratori, aperti ai bisogni del prossimo, non avere tradito, non avere ucciso, non avere rubato, per essere certi di una giusta mercede alla nostra morte, quando abbiamo mancato al primo comandamento: amerai il Signore Dio tuo con tutto te stesso, e l'abbiamo estromesso per lunghissimi anni dalla nostra vita. Nicola mi aveva reso palese già prima questa verità, verità che prese maggiormente consistenza quando, la sera del 24 dicembre, Adriano, colpito da ictus, fu portato d'urgenza in ospedale. Si apriva così una nuova fase nella vita di Antonella. Il padre peggiorava in maniera allarmante e lei era in lotta con le sue convinzioni che non trovava un aiuto nella fede, nella vicinanza di Nicola. Pregavo Nicola, aiuta Antonella. E Nicola, mamma, tu sai che non posso nulla senza la vostra pur minima adesione. Ed Antonella, nonostante i miei continui sforzi di persuasione per attirarla a me, mi contrappone sempre un giudizio opposto. Ero disarmata e cominciavo a capire la gravità del pericolo per l'anima di Adriano. Questo pericolo mi fu reso più evidente da due anime veggenti. Intanto qualcosa si muoveva in Antonella, la quale, spinta da un dolore che la squassava, mi disse: Nicola nel suo libro dice, signora Pina, che ogni suo desiderio è un imperativo per lui. Allora, visto che io non merito il miracolo, lo chieda lei se crede. Finalmente anch'io prendo coscienza di un disegno che si snodava quasi a mia insaputa ed invoco Gesù, Maria e Nicola. Nicolò, non sono io che ho scritto che ogni mio desiderio è per te un imperativo, ma tu stesso, allora fallo per me. Nicola, mamma, offriti vittima. Io sono titubante, ma Nicola incalza. Mamma, l'hai fatto per Adele e non vuoi farlo per Antonella ed Adriano? Aveva ragione. Ho fatto quanto richiestomi. Dovevo però rendere edotta Antonella del pericolo che correva il padre. E come da lei dipendesse la vita e l'anima del corpo di lui. Era necessario il suo abbandono totale alla volontà di Dio. Il compito è riuscito, tremendamente difficile. Eravamo a pranzo con Antonella e c'erano anche i miei cugini di Como. Sono stata troppo rude o era Nicola stesso che mi suggeriva le parole? Antonella, con un dolore atroce, mi contrappone tutto il suo falso credo. Il padre era un onesto, un buono, un generoso, eccetera. E quindi non poteva andare all'inferno. Ho sofferto anche io, come non mai, così Peppino e i miei cugini. Ma è stato quello scossone che ha determinato una reazione positiva. Antonella, intanto che in un primo momento aveva risposto ad Eugenio che, sollecitato da me, aveva chiesto di andare a trovare il padre in ospedale e di soprassedere, ora al contrario mi chiedeva di avvertirlo, pregandolo di confessare il padre e di dargli l'olio della salute. Adriano si confessa, ma non fa la comunione. Eugenio torna ancora. Intanto lo stato dell'ammalato peggiora ulteriormente e Nicola: mamma, dì ad Antonella di smettere di sfidare il cielo, perché altrimenti non posso più aiutarla. E dopo ancora, alla mia richiesta di aiuto, mamma, lascia che io operi. Il giorno in cui, chiamati d'urgenza, abbiamo trovato Adriano in fin di vita, mi sono chiesta se avrebbe potuto superare la notte ed ho sentito in me una voce. Ancora 2 giorni. Pensavo che si trattasse della morte, invece dopo 2 giorni Adriano cominciò a migliorare. Il valore dei segni. Gioacchino mi dice prima che ha un messaggio per Antonella, si mette in comunicazione con lei ma non le dà il messaggio, esortandola comunque ad avere fiducia in Nicola. Dei 2 infermieri nuovi, uno ha il nome di Nicola e l'altro di Alessandro. Anche Nicola si chiama Nicola Alessandro. La signora Pina, amica di Nicola, si offre per fare le nottate solo per amore e gratitudine a Nicola. «25 gennaio 1991, Nicola. Senti, Eugenio, tu in un certo senso contesti il fatto che siamo noi santi che operiamo i miracoli, mentre ne è solo Dio l'autore, così come insegna la Chiesa. Mentre ti rimando a quanto ho fatto scrivere a mamma riguardo al miracolo e che non è certo in contrasto con quanto asserito dalla Chiesa, il Padre concede, il Figlio riscatta, lo Spirito opera». E Maria Santissima con i santi intercede, conforta, consola. Ti ricordo che se questo è assolutamente esatto, non rispecchia una realtà che è completamente diversa. Dio Padre non è geloso dei suoi poteri, che con gioia trasmette ai suoi figli che, oramai immersi nella sua luce, nel suo amore infinito, operano autonomamente, in totale armonia di intenti con l'autore stesso del potere, che è Dio. Partirò da te, sacerdote, per farti meglio capire questo concetto. I sacerdoti del Sinedrio contestavano a Gesù il fatto che lui rimettesse i peccati, perché giustamente dicevano Dio solo può rimettere i peccati. Gesù era anche Dio e poteva farlo, ma Gesù non trattiene solo per sé questo potere e lo trasmette ai suoi apostoli, anzi gliene dà altri. Va, scaccia i demoni, guarisci, libera, opera la transustanziazione sulla materia, lega o sciogli, innalza sugli altari un santo, eccetera. Eppure questo suo sacerdote è un uomo, ancora in lotta fra il bene e il male. Può essere in peccato, può perdersi. Nonostante tutto, Dio non gli toglie questi poteri. L'azione sacerdotale è personale, autonoma. Tu solo, Eugenio, puoi assolvere o rimandare, secondo un tuo preciso giudizio, e Dio conferma. Come puoi pensare che Dio che concede a te questo potere lo possa negare poi ad un suo figlio che opera in totale armonia con la sua santa volontà, che attraverso le sue sconfitte e le sue vittorie in terra si è guadagnato il cielo? No, Eugenio, Dio è Padre e la sua giustizia è perfetta. Egli dona a noi il potere di guarire, liberare, convertire, e la nostra azione è diversa e personalissima secondo i meriti di ognuno acquisiti in un campo specifico su questa terra. Ecco perché ci sono santi taumaturghi ed altri no, santi a cui Dio affida una missione piuttosto che un'altra. 28 gennaio 1991. Nicola, mamma, scrivi. Se ben ricordi, nel film di Zeffirelli, Gesù di Nazareth, c'è stato un episodio in perfetta contraddizione con la verità teologica affermata dalla Chiesa. Il parto di Maria Santissima non attraverso le doglie, come testimoniava il film, ma in un'estasi d'amore, come avvenne in realtà. Nella Genesi, Dio Padre apostrofa Eva, che già si era resa responsabile del più grave peccato di disubbidienza. Tu, donna, partorirai nel dolore. Ma questa condanna non poteva colpire Maria, esente per privilegio divino da tale peccato. Eppure Zeffirelli si era fatto coadiuvare da 2 insigni teologi. Sai perché sono essi incorsi in un errore così grave? Non sono riusciti a trovare il punto di coesione tra la condanna di Dio Padre ad Eva e la frase di San Giovanni nell'Apocalisse: vedo una donna che si contorce nelle doglie del parto. Una volta ti ho spiegato come 2 sono stati i parti di Maria Santissima, il primo quando diede alla luce Gesù in un'estasi d'amore e l'altro quando diede alla luce l'umanità redenta ai piedi della croce. Ed allora sì, tra tremendi spasimi di cuore e di carne. 5 febbraio 1991, Nicola, mamma, la tua fede sia come la roccia dello scoglio a picco sul mare, contro cui si infrangono le ondate furiose senza scalfirla e che, passata la tempesta, si offre al raggio del sole più splendente e luminosa, perché più pulita e tersa. 8 febbraio 1991, Nicola, mamma, c'è ancora tanta nebbia su quanto rivelatoti circa la paternità reale di Dio Padre nei confronti dell'uomo, e non solo in te, nonostante i miei ripetuti chiarimenti, ma anche in molti pur valenti teologi. Voglio provare a renderti più chiaro questo concetto. Devo partire dalla Genesi. Dio prese del fango, formò l'uomo e vi alitò sopra. Mamma, Dio è purissimo spirito. Non ti pare che il suo alito altro non sia che quella parte infinitesimale del suo spirito eterno ed incorruttibile che dà vita a quella nuova creazione, l'uomo fatta di spirito e di corpo? Ti spiegavo perché essa è eterna nell'essenza, essendo parte dello spirito eterno di Dio, ma poiché inizia una sua vita autonoma, libera, responsabile, in unione con un corpo che la condiziona, è una nuova creazione. È una nuova creazione e quindi, avendo un principio, è immortale. Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, ed allora eccomi al punto controverso che, non essendo perfettamente chiaro alle vostre intelligenze, crea difficoltà ad essere accettato. Siamo figli veri o figli adottivi, come spesso vi viene ripetuto anche per bocca di Gesù? Il primo uomo, creato da Dio a sua stessa immagine, è dotato di tanti doni, di cui solo l'amore di un padre che l'ha generato in un atto d'amore può averlo fatto segno. Ma l'uomo, aderendo a Satana, nemico acerrimo del padre, infrange questo rapporto naturale e perde tutti i privilegi inerenti ad esso. La condizione dell'uomo dopo il peccato, con il relativo allontanamento da parte di Dio Padre, è tremendamente miserevole. Il peccato porta l'uomo sempre più in basso per una china che si arresta solo alla dannazione. Quale rapporto può oramai esistere tra un padre misconosciuto e continuamente tradito e un figlio che, nonostante sia stato creato a sua immagine, continua a negare la sua origine? Solo il rapporto che può esistere tra un adottante e l'adottato, un rapporto di riconoscenza e di amore, finito il quale più nulla resta. Ma Gesù, con la sua santissima passione, sana quella frattura, colma quell'abisso e dà la possibilità al figlio meritevole, attraverso una espiazione consumata in questa vita o purificazione nell'altra, di ritornare ad essere vero figlio, con tutti i diritti che questo comporta. Ecco perché si dice: quell'anima è tornata alla casa del padre. La gioia immensa che il padre sente per il ritorno del figlio, gioia che investe tutto il cielo, ne è la prova. Io l'ho provata, mamma. Io l'ho vissuta. Nel Vangelo Gesù si è servito della parabola del figlio prodigo per chiarire questo concetto. Essa è stata interpretata come il ritorno del figlio pentito che, attraverso la confessione, torna a fruire del perdono del padre. Ma in realtà essa ha un respiro molto più ampio, perché fino a quando l'uomo è su questa terra, fino al suo ultimo respiro, è sempre soggetto, attraverso il peccato, a rinnegare la sua origine di vero figlio di Dio. Ecco perché siamo soltanto figli adottivi fino al giorno in cui, vincendo definitivamente il peccato, ci buttiamo tra le braccia del Padre che da sempre ci ha aspettato. 15 febbraio 1991. Mia cara amica, solo ieri ho avuto la tua lettera e la mia preghiera e la mia supplica a Nicola sono state pressanti nel vivo desiderio di esserle d'aiuto. Le scrivo quanto Nicola mi ha reso palese. Mamma, ti ringrazio per la tua partecipazione al dolore per la famiglia della signora Mina e vorrei tanto poter dare loro una parola di speranza. Ma pensi che conoscere la verità sia sempre fonte di conforto? Oh sì, noi operiamo sempre per il vostro bene, specialmente quando le vostre suppliche si uniscono alle nostre. ma quando incontriamo cuori duri e perversi, completamente chiusi a qualsiasi richiamo nostro, allora siamo davvero impotenti. Solo una preghiera sempre più ardente, una fede sempre più forte possono ottenere la conversione di questi cuori o permettere alle forze dell'ordine di trovare il rifugio e liberare l'ostaggio. Le indagini dovrebbero essere rivolte vicino a Parma. Mamma, unisciti anche tu alle preghiere della famiglia. 23 febbraio 1991. Avevo finito di recitare con Peppino il rosario per la pace, come da desiderio di Nicola espresso da Gioacchino. Nicola. Mamma, ti lasci prendere da mille preoccupazioni che non trovano nessuna soluzione se sei lontana dal mio spirito, impedendo a me di venire in tuo aiuto. Tante volte ti ho ripetuto di non infrangere questo rapporto meraviglioso di amore permesso da Dio stesso, e questa la ragione per cui poi sei spinta a chiedere ad altri quello che io stesso posso dirti, e bada bene, senza il pericolo di interferenza alcuna, così che mi costringi a farti giungere la mia voce attraverso altre fonti. Ma io ti amo tanto, tanto mamma, non permetterò che nessuna forza ti sottragga a me. In questi giorni tacitamente ti sei chiesta e mi hai chiesto il perché di questa alternanza dolorosa nei confronti di Adriano. Mamma, io amo Adriano, così come amo Marcella, e salverò la sua anima come salverò il suo corpo, ma solo attraverso Antonella. È lei che debbo riconquistare al mio amore, è quella frattura verificatasi con la mia morte che debbo saldare, comprendi, mamma? Lei è la mia sposa ed io sono il suo sposo, ed il mio amore perfetto ed infinito può acquietarsi solo nel suo amore, perché nulla è cambiato dal momento della mia dipartita apparente, sì, mamma, soltanto apparente. Ma io vivo in Dio, ed ogni mio atto, ogni mio desiderio si concretizza in Lui. Nulla è fuori di Lui, e se voi soffrite, vi arrabattate, siete scossi da tormentosi dubbi, è perché non volete riconoscere che Dio vi è Padre e che solo in Lui troverete pace. Ecco perché l'altra volta ti feci dire ad Antonella che era lei la chiave della salvezza dell'anima e della vita del Padre. Ricordi quando a Torino, per il papà di Miriam, in agonia da 20 giorni, Gesù stesso ti suggerì di chiedere alla figliola di offrire il Padre a Dio in una offerta totale, al punto di sentire lo strappo nella sua carne, e che dopo mezz'ora il Padre tornò a vivere e dopo soli 2 giorni ricominciò a lavorare? Ricordi che lo stesso hai fatto per Felice e così per me? Mamma, sai cosa vuol dire questa offerta? Riconoscere che Dio vi è Padre, che il suo amore è più grande e più perfetto del vostro. Con la vostra adesione alla sua volontà, liberalizzate la medesima, dando a lui la possibilità di operare in vostro favore. Sai cosa impedisci a noi di aiutarvi? Voi stessi. La vostra libertà. Nel migliore dei casi vorreste essere voi stessi a guidarci, quando addirittura non ci rifiutate. Mamma, riconoscete la vostra impotenza. Abbandonatevi totalmente con grande umiltà e fede a noi che vi amiamo e vedrete cose grandi. Poi ringraziate e lodate questo Padre che vi ama. 25 febbraio 1991. L'altro giorno, durante il ricovero di Maria in ospedale, era andato a trovarla Don Eugenio, il quale le diede l'olio della salute. Il cappellano dell'ospedale trovò da ridire su questo fatto, dicendo che la Chiesa ne ammette l'uso una volta sola nella vita, in pericolo di morte. Nicola interviene chiarendo questo punto. Mamma, ascoltami. La Chiesa fino a poco tempo fa aveva in un certo senso limitato il potere specifico di questo meraviglioso sacramento al momento dell'agonia, nel quale l'anima ha maggiormente bisogno di aiuto, tanto che esso fu chiamato estrema unzione o viatico. Ma in effetti il suo potere è molto più ampio ed abbraccia le mille situazioni particolari in cui l'anima ha bisogno urgente di liberazione. liberazione dal male, sia che esso ti stringa con i molteplici lacci, con rimpianti, attaccamenti, paure, rimorsi, impedendoti di realizzare, nel momento del trapasso, quell'abbandono fiducioso in un Dio che è misericordia, sia che esso ti liberi da un male fisico per riportarti ad una guarigione che abbracci anche lo stato della tua anima ferita dal peccato. Se questo sacramento dovesse essere dato soltanto ai moribondi e per giunta una sola volta nella vita, i suoi effetti sarebbero mutilati. E poi, chi può effettivamente stabilire quale sarà il momento dell'agonia di una persona? Quante volte nell'arco di una vita si sfiora quel momento? Ecco perché la Chiesa ora lo chiama l'olio della salute, perché in realtà dà solo salute. Vedi, mamma, la necessità di una migliore chiarificazione su di una teologia che ha perduto il sigillo di Dio, che è soltanto amore.